Effetto Mondo.
And I'm very pleased to announce that Secretary Marco Rubio will be meeting with the new Syrian foreign minister in Turkey later this week. And I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness.
Buongiorno Giulia, Giulia Crivelli, la voce ormai l'abbiamo imparata a riconoscerla.
Sì, la voce di Donald Trump che da ieri è appunto in Medio Oriente, ha iniziato questo viaggio che il New York Times definisce, Le Monde definisce un miscuglio di business e diplomazia. Il New York Times nell'editoriale di commento è più critico e dice un presidente che jumps, quindi che salta i confini che ci sono stati finora etici, perché come sappiamo insomma il principe ereditario dell'Arabia Saudita è tuttora, non è mai stato scagionato dall'essere il mandante dell'assassinio del giornalista che era in viso al regime, Khashoggi, quindi in questo senso i confini etici. Ma detto questo, tutti i giornali hanno le fotografie di Donald Trump che nel momento che abbiamo sentito parlava una vasta platea, in prima fila c'era appunto il principe ereditario, subito dietro di lui Elon Musk, perché Elon Musk ha accompagnato, è uno dei tanti che hanno accompagnato Donald Trump in questo viaggio. L'annuncio, poi quello che forse ha fatto più effetto e più notizia, è quello appunto della decisione che verrà poi formalizzata dal segretario di Stato, quindi ministro degli esteri Marco Rubio, in Turchia, di togliere le sanzioni alla Siria, perché ha spiegato Donald Trump, adesso si entra in una nuova fase con il nuovo presidente Ahmad al-Sharaa e noi speriamo che finalmente le sofferenze della Siria finiscano, e quindi questo è il nostro contributo, togliere le sanzioni.
Ok, ci spostiamo in Francia, mi sembra di capire.
Sì, l'unica altra cosa che ti volevo segnalare, visto che ne parliamo da due giorni, è Robert F. Kennedy, ministro della salute, perché oggi se ne occupa il Wall Street Journal, perché una delle sue idee è di vietare molti tipi di pesticidi, anche in questo caso secondo il Wall Street Journal senza rendersi conto che anche le filiere dell'agricoltura sono ormai integrate globalmente, quindi vietare qualcosa negli Stati Uniti significa poi che le merci importate dall'estero, e gli Stati Uniti importano molti prodotti agroalimentari dall'estero, poi dovrebbero sottostare a queste sanzioni, quindi si complicherebbero ulteriormente, diciamo, non le guerre ma sicuramente le battaglie commerciali. Detto questo, sì, ti porterei in Germania, perché comunque insomma in Germania come ieri si continua a parlare di questo incontro che ci sarà domani, ma non è ancora chiaro, nessuno lo sa.
Incontro misteriosissimo,
esatto.
Ancora.
L'indizio più concreto che probabilmente Putin non ci sarà è che Donald Trump non ha confermato che ci sarà, ed è chiaro che Donald Trump andrà soltanto se sarà confermata anche la presenza di Vladimir
Putin. Il suo pari grado.
Esatto. Se vuoi abbiamo un audio che ancora una volta ribadisce che per Putin non è accettabile un accordo che non includa alcune condizioni che da sempre ha spiegato.
Dürften nach wie vor verlangen, dass die Ukraine auf gar keinen Fall NATO-Mitglied werden kann. Sie verlangen die Neutralität der Ukraine. Sie verlangen auch, dass keine ausländischen Soldaten in der Ukraine stationiert werden.
Quindi assolutamente escluso l'entrata dell'Ucraina nella NATO, di cui invece si è parlato. Deve essere garantita la neutralità dell'Ucraina, che quindi non potrebbe riarmarsi, e non ci deve essere neanche un soldato straniero su suolo ucraino. Allora capite che rispetto a tutti gli annunci fatti invece dai volenterosi o meno volenterosi nelle ultime settimane, c'è un abisso tra le condizioni che metterebbe Putin e quelle che invece sono sul tavolo, sempre per quello che sappiamo.
Eh sì, è proprio difficile capire Merz. Trump abbiamo imparato, ma con Merz è un po' più complicato, la lingua è un po' più ostica. Invece proviamo col francese,
sì,
vai.
Avevamo annunciato questo intervento di Emmanuel Macron sulla televisione più seguita, e c'è stato, è durato 3 ore, una sorta di suo discorso, ma anche accettato e risposto a tantissime domande dei giornalisti, ma non ha, direi, da quello che vedo dei giornali, indipendentemente dal loro orientamento, non ha molto convinto. Sentiamo per esempio appunto questo commento di un membro di Rassemblement National, quindi un partito da sempre contrario, da sempre all'opposizione rispetto a Macron, il partito di Marine Le Pen, però insomma sentiamo perché ha detto parole molto chiare.
Est-ce que la France va mieux depuis les deux mandats d'Emmanuel Macron? 69% de mémoire ont dit non. Et que répond Monsieur Macron? Il ne s'excuse pas, il ne s'explique pas. Les Français sont pessimistes. Donc si les Français ne sont pas contents du bilan de Monsieur Macron, ce n'est pas à cause de ses faillites, de ses échecs nombreux et variés, malheureusement. C'est la faute des Français qui sont pessimistes.
Uno dei passaggi insomma più controversi è stato questo, dove Macron ha detto: cerchiamo tutti di fare autocritica, siamo diventati molto pessimisti, non riusciamo a guardare invece diciamo il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto, i vantaggi che hanno le democrazie europee, la democrazia francese in particolare. E questo deputato di Rassemblement National dice: bene, gli ultimi sondaggi mostrano che a domanda la Francia va meglio o peggio da quando c'è Macron, la risposta della maggior parte dei francesi è va peggio. Siete contenti dell'operato di Macron? No. E lui cosa risponde? Che è colpa dei francesi e del loro pessimismo. Questa è una lettura, diciamo così, di parte, però è vero che anche i giornali, diciamo, più neutrali o comunque magari più conservatori non hanno sentito grandi novità da Macron, se non la sua solita lucidità, analisi. Tutti gli riconoscono di essere un uomo che ragiona sulle questioni e che cerca di far ragionare i suoi interlocutori, però soluzioni non se n'è prospettate. E ricordiamolo, per la Francia è una novità essere in una crisi di bilancio profondissima, per noi italiani un po' meno, però resta il nodo della finanziaria e della riforma delle pensioni, che è sempre lì sul tavolo e non è ancora, nessuno ancora riuscito a risolverlo, anzi sono caduti diversi governi e si è anche andato alle elezioni anticipate.
A proposito di Macron e del suo discorso di ieri sera poco fa, quindi la leggiamo insieme, c'è la reazione dell'ufficio di Netanyahu dopo che ieri Macron aveva definito una vergogna quello che fa il governo israeliano a Gaza, e il commento è che il presidente Macron ha nuovamente scelto di schierarsi al fianco di un'organizzazione terroristica islamista e assassina, facendo eco alla sua propaganda menzognera accusando Israele con infami calunnie. Quindi insomma sì, ovviamente non può che dire questa cosa.
Mi viene in mente Papa Leone che dice che bisogna disarmare la comunicazione. Beh, insomma, Netanyahu sicuramente non lo fa.
Non l'ha sentito, non l'ha sentito.
Però è un fatto che Netanyahu in questo momento è veramente probabilmente nervosissimo, perché sappiamo è stato escluso per l'appunto dal negoziato che Donald Trump ha fatto direttamente con Hamas per la liberazione dell'ostaggio americano e israeliano.
Giulia, ti ringrazio per questa finestra sul mondo, grazie a Giulia Crivelli. Io ringrazio anche in regia Valeria Bernardi, in assistenza e redazione Alessandro Schirano. Ci ritroviamo fra pochissimo con il GR.